vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre birichia. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata 65.
E via.
La stampa serve a fare in modo che questi imbecilli credano a tutto quello che gli si racconta. E la polizia dirà questo ha fatto, questo è qui e lì e là. Se non ci fosse la stampa, sti colpi mica si potrebbero fare già. E poi parlano male della stampa. L'opinione pubblica come si fa? Con la stampa, la televisione. Abbiamo una forza. E poveracci mica son rincoglioniti da soli. Son rincoglioniti grazie al servizio che gli si fa ogni giorno. Sì, è già. La stampa serve a fare in modo che questi imbecilli credano a tutto quello che gli si racconta. E la polizia dirà questo ha fatto, questo è qui e lì e là. Se non ci fosse la stampa, sti colpi mica si potrebbero fare già. E poi parlano male della stampa. L'opinione pubblica come si fa? Con la stampa, la televisione. Abbiamo una forza. E poveracci mica son rincoglioniti da soli. Son rincoglioniti grazie al servizio che gli si fa ogni giorno. Sì, è già. La stampa serve a fare in modo che questi imbecilli credano.
E parliamo, iniziamo questa 65esima puntata di BTR parlando di 'Ndrangheta a Verona. Attenzione, non è uno sfaso temporale, non abbiamo avuto un colpo di solleone, non è che siamo tornati magicamente con la nostra macchina del tempo ai primi di giugno quando c'è stata un'operazione contro 'Ndrangheta a Verona. Semplicemente ce n'è stata un'altra. L'altra volta era la polizia, questa invece sono i carabinieri, i blitz dei ROS. E i titoli insomma sono abbastanza, anche abbastanza pesantini, perché questo è l'Arena del 16 luglio 2020, dice 'Ndrangheta a Verona da 40 anni, perché fondamentalmente quello che ormai non si può più negare è che non si tratta di quelle che vengono definite infiltrazioni, ma proprio di radici della mafia nel veronese, nel Veneto in generale. Infatti queste sono anche le parole di alcuni, diciamo, magistrati che dicono appunto non si può parlare più di infiltrazioni ma di radici. Il giudice che ha firmato l'ordinanza dice che questo risale agli anni 80. E invece sul sindaco e le autorità comunque locali si affrettano ovviamente a dare rassicurazioni. Sguarina dice, questo è invece l'Arena del 17 luglio, ferma lotta ai fenomeni malavitosi. Dice appunto, ferma lotta, le mafie sono una malattia mortale che non deve esistere, che è ostacolata in ogni modo dalla mia amministrazione, ha detto il sindaco. Quindi mani avanti, l'amministrazione Sbarina si erge come baluardo della lotta contro l'illegalità e la malavita. Peccato che poi, andando a guardare bene le notizie che emergono su questa ultima operazione, a parte il fatto appunto che è l'ultima di una lunga serie, nel senso che ce n'è stata una nel 2019, nel febbraio 2019, l'operazione Terry della DDA, c'è stata recentemente l'operazione Isola Scaligera ai primi di giugno, che fece finire nell'indagine Flavio Tosi, Miglioranzi ed Ennio Cozzalotto, rispettivamente ex presidente e direttore di AMIA, l'azienda comunale di rifiuti messi ai domiciliari. Ci fu un'altra inchiesta settimana scorsa della DDA di Roma, che ha svelato i rapporti del clan camorrista dei Senese nel Veronese, E appunto infine questa operazione di qualche giorno fa, l'operazione Taurus, con 33 provvedimenti cautelari che coinvolgeva, vedrebbe coinvolti famiglie calabresi e andranghettiste residenti fra Somma Campagna e la Bassa Veronese. Però appunto dicevo, peccato che andando a vedere questa operazione un po' nel dettaglio emergano delle cose abbastanza interessanti. Questo appunto è un episodio specifico che esce sul Corriere di Verona. L'Arena non ci ha dato così tanto spazio, almeno di una svista, però non se ne è occupata molto. Bisogna andare a guardarsi il Corriere, che è un giornale sicuramente non migliore, però comunque essendo di un gruppo non legato al territorio, su alcune cose ha una visione, come dire, un po' più libera da alcuni condizionamenti probabilmente. E di cosa parla? Di questo titolare della COP, di una cooperativa che ha chiamato i calabresi per pestare un sindacalista. L'episodio successe tempo fa, qualche anno fa, e fondamentalmente cosa successe? Che c'era questa cooperativa che lavorava negli appalti del gruppo AIA, la VR Group, AIA che ricordiamo è il gruppo veronesi. C'erano delle irregolarità, c'erano delle problematiche relative alle condizioni di lavoro. Un sindacalista sollevò alcune questioni e l'accusa che viene fatta appunto al presidente e all'imprenditore di questa cooperativa è di aver chiesto all'ndrangheta di pestare questo sindacalista, che effettivamente venne poi aggredito da un comando e che a quanto pare dall'indagine è emerso che sarebbe dovuto essere oggetto di un secondo attacco, che però è sfumato per l'intervento, comunque l'attenzione delle forze dell'ordine verso la vicenda. Se uno si va a guardare due notizie proprio al volo su internet riguardo a questo VL Group, una cosa curiosa che emerge è che sul sito di questa azienda, fra gli sponsor, le cose che vengono sponsorizzate, c'è la Virtus Verona che ha come presidente quel fresco che è legato alla lista Tosi, che fra l'altro aveva, secondo l'indagine, comunque secondo l'articolo riportato sul Corriere di Verona il giovedì 16 luglio, Tosi avrebbe appunto sostenuto la nomina di questo Frinzi, che è lo stesso presidente poi della VR Group. Quindi appunto, facendo uno schemino, ci sono dei nomi che tornano, ci sono delle società che sono società sia pubbliche che private, comunque molto importanti sul territorio, quindi diciamo non si può essere così concordi col sindaco Sbarina su questo DNA dei veronesi e dei veneti che è totalmente estraneo alla mafia. E fra l'altro anche curioso, comunque è da ricordare, come stesso Sbarina fosse dentro la giunta Tosi, quindi appunto Sbarina che adesso dice no, però
infatti
forse
mi ha fatto uno schemino, come dici tu, a frecce, e alla fine è venuto fuori un cerchio più o meno.
Un cerchio che si chiude.
Comunque non è un episodio così nuovo. Ricordo un po' di anni fa c'erano stati i lavoratori, no, di una cooperativa che, protestando per lo spostamento dal veronese al padovano di questa cooperativa, venendo licenziati, erano stati accolti da sto gruppo di evidentemente legati a ambienti malavitosi, come potremmo dire, probabilmente ingaggiati da qualcuno e sono stati menati.
Infatti non è neanche un mistero, comunque è una cosa che da anni è abbastanza risaputa, per quanto non nota a tutti, che soprattutto nel mondo della logistica, che comunque è legato a movimentazione di merci, c'è un grosso giro anche di denaro, ci sono stati spesso degli interventi di gruppi mafiosi o comunque anche aggressioni a sindacalisti o comunque a lavoratori in lotta, che vedevano in qualche modo lo zampino di gruppi criminali, perché effettivamente spesso, diciamo, gli imprenditori si rivolgono alla repressione legale, esercitata anche a mezzo polizia contro i picchetti, a volte ricorrono anche alla violenza extralegale di gruppi, diciamo, che comunque hanno una logica di controllo del territorio anch'essi, un po' come lo Stato sotto certi aspetti. E quindi appunto vedremo anche gli sviluppi di questa vicenda, cosa succederà. E rimaniamo in tema di 'ndrangheta, parliamo di TAV. TAV che richiama comunque un grosso giro di affari, c'erano state anche varie questioni rispetto alle infiltrazioni, in questo caso si usa sempre questo termine infiltrazioni come fosse una cosa totalmente esterna, però appunto abbiamo detto è una cosa un po' più complessa. L'alta velocità riparte in Veneto con nel Veronese con la tratta Verona-Padova e anche Verona-Vicenza fra l'altro, e questo appunto è un articolo del 14 luglio dell'Arena, un trafiletto che parla di come ci siano sollevate questioni su la tratta di San Bonifacio da parte del Movimento 5 Stelle, i consiglieri regionali del gruppo 5 Stelle, che dicono, visto che c'è stata anche loro già contrari da tempo, visto che c'è stato anche il caso della Miteni e dell'inquinamento da PFAS proprio nei terreni che verrebbero attraversati l'alta velocità, bisognerebbe fare delle verifiche per vedere se l'opera impatterebbe su questa zona e sulle falde acquifere. Ora, poi tutto molto anche interessante, molto anche magari più o meno spiegato bene o non bene, però c'è da dire che questi 5 Stelle che adesso giocano sul territorio, giocano la carta dell'opposizione al TAV, che comunque l'hanno giocata anche da molti anni a questa parte, in Val di Susa, facendone un programma elettorale, però sono quel governo ormai da due legislature, perché appunto hanno prima con la con Salvini e adesso con il PD, e comunque in tutte e due legislature non sono riuscite di fatto a impedire che l'opera andasse avanti, tant'è che adesso si parla di ripresa dei cantieri senza che mi pare ci sia una qualche levata di scudi o comunque che venga messa in forse da questi parlamentari, da questa maggioranza al governo, quindi appunto forse toccherà a qualcun altro mettersi in mezzo a quest'opera inutile, devastante, che comunque sta per rincombere.
Tra poco parleremo di bandiere. Bandiere, in realtà ne parleremo fra pochissimo,
ma rimaniamo in tema. Questa è solo una doppietta di articoli che hanno un filo in comune, hanno un filo rosso che li lega, ed è il miracolo, oppure se vogliamo, a seconda di come interpretate la religione e la sfera del spirituale, la magia.
La magia ha accolto questo articolo incredibile incredibile, va bene così, di sabato 18 luglio, e si parla sempre di filobus. Il filobus perché però rischia di diventare bus, perché spunta la versione senza fili, quindi vogliono fare il filobus senza fili, e magari qualcuno ha detto guarda c'è la TV, funziona
la
male,
la versione senza bus, quella è già quasi cominciata,
sì, e quindi niente, qua fanno una bella scarrellata di ipotesi.
Guarda mamma senza fili,
incredibile, qualcosa ancora si muove. Ora si sta valutando una soluzione più leggera, un mezzo a guida vincolata interamente elettrico come l'opera Filovia in fase di costruzione, ma senza fili ovunque, quindi non soltanto nel centro urbano come da progetto attuale, però anche senza i pali per sostenere le bretelle. In pratica, non rinunciare a un sistema di trasporto pubblico di massa complementare agli autobus, ma rendendolo meno impattante per quanto riguarda le strutture. Quindi filobus senza il filo, autobus, forse elettrico, non so.
È un po' non volerla darla vinta, diciamo, a livello...
Sì, non vogliono demordere. Infatti dopo parlano del momento di sconforto che ha avuto Sbarina qualche settimana fa, in cui ha messo in gioco la possibilità di congelare la situazione del filobus e forse anche di fermare direttamente tutto il progetto a cantieri già aperti, perché comunque i cantieri li apriamo, che poi c'è anche da chiuderli, quindi quello va bene lo stesso, però non facciamo più un cazzo, oppure facciamolo in maniera diversa, tipo filobus senza il filo. E, però non ha, il Palazzo Barbieri non ha escluso nessuno scenario, rivedere appunto il progetto, quindi con i fili, senza fili, fare l'elettrico, farne una parte con i fili e una parte senza fili, così i pali che ci sono potrebbero essere sfruttati ma non ne aggiungono degli altri. E una gran confusione, una gran confusione.
Parlavano di mezzi eccezionali, tipo con quattro ruote, grossi, ma non sono autobus.
Ma non sono autobus, no. Quattro ruote che vanno in giro senza rotaie, anche... senza filie.
C'è qualcuno seduto con un,
chi indovina il
con
nome,
un oggetto circolare tra le mani che farebbe spostare le ruote davanti per farlo curvare.
Tipo karaoke, sali e metti la monetina sul percorso che vuoi che faccia il tuo autobus.
Esatto.
Fare in modo che si sposti nelle vie cittadine, questa novità si sposterà tra le vie cittadine,
così tu stai fermo in un punto della città e lo vedi passare, ci entri dentro e poi scendi quando
vuoi.
Hanno
pensato a questa cosa particolare delle linee che attraversano i vari quartieri, dargli come nome un numero, esatto. E ti portano da questo punto all'altro e niente, vedremo.
Progetto avveniristico, sì. Insomma,
e ora parliamo sul serio di bandiere. Questo giro ci sono come gli scrugner, magari noi non vorremmo nessuna bandiera, ma ce ne troviamo tante sopra le nostre teste. In questa città ci troviamo anche quella veneta, però non tutte le bandiere venete sono uguali, no, perché
lo sapevate? Adesso lo sapevate.
Se non lo sapevate lo diciamo noi, e noi ce lo dice questo articolo dell'Arena. E a questo articolo dell'Arena lo dice un consigliere del PD che, non avendo altro da fare, si accorge che due bandiere venete sono diverse, cioè quella appesa in Piazza Bra e quella appesa in Piazza Erbe. E praticamente dice questo consigliere di circoscrizione del PD: sono alcuni mesi che noto, issato sull'unico pennone di Piazza Erbe, uno standard che pare essere quello adottato dalla Serenissima Repubblica di Venezia. Non trattandosi della bandiera italiana, né di quella europea o della regione Veneto, e nemmeno dei vessilli di comune o provincia, mi chiedo se il pennone è di proprietà comunale e, se sì, chi e per quale motivo ha provveduto a far issare tale standard. Esiste una specifica normativa che regolamenta l'esposizione di bandiere in luoghi pubblici? Si chiede. Boh, cioè in tutto questo tempo poteva anche andarla a vedere, visto che è da mesi
consigliere,
che...
consigliere!
No, cioè, immagino che potrebbe... Vabbè. E dice, gli uffici hanno regolarmente protocollato e inoltrato l'interrogazione, ma a vuoto. Ora solliciteremo la domanda, una risposta alla domanda, però l'assessore leghista spiega che le bandiere nelle piazze pubbliche fanno capo alla circoscrizione competente, e dunque in questo caso proprio il parlamentino a cui è stata fatta la domanda. E quindi vabbè, adesso andiamo a spiegare un attimo per capire cosa sono la differenza tra queste due bandiere. Inizia così l'articolo: Piazza Erbe batte bandiera indipendentista, simile ma non uguale alla bandiera istituzionale della regione Veneto. Ci sono differenze sostanziali,
sia c'è doge e doge.
Sì. Sia dal punto di vista grafico che simbolico. La bandiera della regione Veneto prende spunto da quella della Serenissima Repubblica di Venezia. Prende spunto, ma è un po' diversa. Infatti troneggia il leone, ma insieme i colori della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea. Vengono tratteggiati monti, mare e pianure, simbolo dell'intero territorio regionale, che fanno appunto da sfondo al leone, e da sette frange, che sarebbero le sette province. E quella che invece danza all'aria di Piazza Erbe,
poesia,
si dicono, è la cosiddetta bandiera contarina veneziana, risalente alla seconda metà del XVII secolo, molto più ricca di dettagli, di simbologie e di figure cristiane, diciamo di santi. Infatti questa bandiera qua è una bandiera che è stata adottata in realtà per pochissimo tempo della Serenissima, che invece è durata un bel po' di anni anche a Verona, un po' di secoli anzi, cioè dal 1659 al 1675, solamente con un doge, il 104esimo doge avevano questa bandiera qua, e non si capisce bene per quale motivo il Comitato Veneto Indipendente ha scelto tra le mille bandiere che ha avuto la Serenissima, con le mille variazioni, proprio questa. E proprio questa è comparsa in Piazza Erbe e qualcuno se n'è accorto.
Un'altra magia un po'.
Sì, era stato fatto anche un opuscolo del comitato all'epoca, tra l'altro che è stato sponsorizzato sia da AMIA che da GSM.
Comitato che vede fra l'altro integralisti cattolici di mezzo.
E questo opuscolo, oltre all'opuscolo, c'è stata prevista la realizzazione di circa 600 di queste bandiere in diversi formati. E spiegano: la bandiera contarina, il più bel vessillo veneziano giunto fino a noi, più o meno simile alle altre, insomma, comunque, vabbè, adattatissima ad occasioni cerimoniali solenni, celebrative dello Stato marciano per importanti ricorrenze della patria veneta. E si legge appunto in questo opuscolo. Poi il consigliere del PD dice: quantomeno inopportuno che i soldi pubblici vengano impiegati per un'associazione, questo tutto si legge chiaramente che i suoi componenti non riconoscono l'annessione del Veneto al resto d'Italia. E vabbè, insomma, adesso ci ascoltiamo per dimenticarci di questa diatriba delle due bandiere, un pezzo di un veneziano che magari racconta un po' magari il dispiacere che si poteva avere a vivere sotto la Serenissima.
Venezia patria mia diletta, ti va de scopo e po' de grata, sotto il vessillo di San Marco, basta repubblica da sbarco, i maman da parten e cena, a romper che coglioni a Gengis Khan. E parte dal mondo con una carovana, parta Luisa che bea e a Cina, lasci colorati i bacchi da seta, e a polvere pirica e panza de putta, carica tutto, va su e attenda, e nostro farò, così ne comanda, sta carovana, no ago capia, semmo cristiani e femmo rassia, Luisa che l'altro che se Marco Poe, corri che i mondo i, ne core drio. In Adriatico che lotte, e navi torna a casa rotte, spense rabbiosi gli fedeli, che vuoi rubarne i monopoli, de a in Atlantico e a Spagna, e il nuovo mondo è a trova. Cristoforo Colombo che aveva ragione, il mondo si è tondo come un baion, panina, patinta, qua Santa Maria, e porta a casa l'oro e l'argenteria. America, America, terra preziosa, ma indiani, c'è gente che sei fermaiosa, arriva i veglieri, canoni spagnoli, aztechi e incas, se massacrai, par cosa, perché dovevo copar, me par una falce. La cristianità. Guarda Luisa che maiani, sciopa è a guerra dei trent'anni, me fa Sofia e sigo basta, mi arriva in bocca una tempesta, i fiumi porta e carogne, e l'aria ormai sega in pesta. Scampemo, scampemo, che arriva e a peste, l'ancura e robe, dentro e seste, coversi e il figlio con pano de Ana, canta Luisa che il passa e nana, canta che gli angeli buttano a corda, e se tiremo giù da sta merda, dormi bambini, che andemo su e se, domani a Madonna, te dai caramè.
E rimaniamo un po' in tema Veneto, perché anche a noi questa polemica sul vessillo di San Marco ci ha un po' fatto riaffermare un sentimento di forte, viscerale appartenenza a questa magnifica regione che vede tanti, ma proprio tanti imprenditori. Uno fra tutti che spicca è quell'imprenditore vicentino che ha finito recentemente in polemiche di cui ci siamo occupati anche noi da, tramite la carta stracciata, perché è andato nell'ex Jugoslavia, diceva per lavoro, poi è venuto fuori in realtà per altri motivi,
diciamo ludico sessuale,
esatto, quel turismo sessuale che è un altro prodotto di esportazione del Veneto e della sua splendida meravigliosa cultura. E tornato, appunto, aveva il coronavirus, ma se n'è un po' altamente sbattuto e quindi ha sparso il contagio in giro per la provincia di Vicenza, facendo anche delle cene, delle cose, ma beh,
i famosi casini di Medjugorje.
È andato anche a Medjugorje nel tempo, e però appunto vogliamo lasciare un po', far sentire la sua voce, sì, perché pensiamo sia un esempio, una sintesi estrema di veneticità.
E legati anche alla città in maniera...
Dei fiori, perlomeno.
Viene quasi da, esatto, ripensare a Lombroso anche guardando il video, guardandolo in faccia, perché non ci si potrebbe aspettare niente di più che quello che dice.
Ma ora lasciamo la parola a lui.
Signor Fraronga, la politica lei come la vede?
Devo essere sincero?
Sincero
fino in fondo, sì. Vuole che le dica apertamente, una merda.
Però lei sostiene dei candidati, un
cosa
candidato
c'entra? In mezzo a tanti de sporchi c'è anche pochi, qualcuno di pulito, sì, è corretto e capace, che ho avuto la fortuna di conoscere qualche anno fa, ed è stato un piacere conoscere lui, e da quel momento occasionalmente siamo trovati qua di là, di chi di lì. Ho conosciuto l'uomo, e se fosse una bella donna mi sarei anche innamorato. Siccome è un maschio e non pendo come l'irlandese dall'altra parte, lo sostengo come amico e come persona impegnata in politica.
E questo signore chi è?
Costantino Toniolo, un nome e una leggenda.
Ma che cosa dovrebbe fare la politica per sostenere l'imprenditoria, per sostenere la nostra economia?
Qui le cose sono secondo me molteplici, aprono un ventaglio di risposte che sono infinite. La politica, quella buona politica, che magari qualche anno fa, quando i padri fondatori della Repubblica Italiana, dopo una disfatta di dopoguerra, ha cominciato a fare qualcosa di serio, è andata persa più o meno verso gli anni 70, e i loro figli non hanno trasmesso. La politica può fare tantissimo, ma non solo per l'imprenditoria, per il territorio, per le famiglie, per la gente, per mettere in condizione che sia meno puariti, meno povertà e un tantino di più di benessere ed eguaglianza, perché qua si sta aprendo una forbice dei tanto tanto ricchi e dei tanto tanto poveri. Sempre di più sono quelli che accumulano e sempre meno in quantità, e sempre di più sono quelli che soffrono e sempre di più numericamente parlando.
E lui è uno di quei che accumula.
E come possiamo risolvere queste problematiche? L'autonomia può servire a alleviare le tasse?
Sicuramente, a mio dire, io non sono chiaroveggente, non sono neanche il Padre Eterno, ma a mio dire la politica
umile
e la politica regionale, una politica con autonomia sicuramente può portare dei benefici, sicuramente, e lo vediamo tranquillamente nelle regioni a noi vicine, senza far nomi, Trento, vediamo qual è la differenza, qual è la realtà, insomma, perché il problema è questo: noi siamo veneti, è il nostro territorio, è un territorio che pullula di attività, che pullula dei ricavi, che puntualmente confluiscono in un unico calderone, e di ritorno abbiamo solo le briciole. Poi io le dico una cosa, visto che mi ha chiesto il perché e il per cosa, devo premettere una cosa, che personalmente non mi sono mai esposto in politica prima d'ora.
Ma il pullulone.
E questo territorio, appunto, come diceva questo imprenditore, pullula di ricavi, pullula di anche allarmi, degrado e sicurezza. Questo è un articolo, rimaniamo in tema un po' Venezia, parliamo di Borgo Venezia, articolo del 15 luglio 2020 dell'Arena. In Borgo Venezia scatta l'allarme dei residenti, solito titolo sensazionalistico dell'Arena, l'allarme dei residenti per cosa? Per la gente che sta sulle panchine. E quindi beh, cosa facciamo? La proposta di alcuni residenti anonimi, sempre i soliti residenti anonimi: togliete le panchine e mandate i militari. mi sembrava appunto abbastanza
a fare da panchina, sai cosa si mettono a fare? Sì. È l'esercizio fisico tipo
tra i sedere sui militari, su
residenti anonimi, tipo che si trovano in gruppo tutte le settimane a confrontarsi sui loro problemi e capire come uscire.
Sembrerebbe di sì, perché ogni settimana ce n'è uno diverso, c'è un gruppo di residenti diverso che segnalo cose, vedo gente
e quindi là perché di su di giù.
Sì, esatto. E cosa succede? Che in piazza Libero Vinco c'è della gente che sta in piazza
senza far nomi.
Ci sono delle foto, alcune delle persone che stazionano sulle panchine di piazza Vinco. Effettivamente c'è della gente che è seduta sulle panchine. Attenzione, scoop. E poi addirittura panchine sempre occupate, grande disagio dei residenti.
Se vogliono cavare,
la gente si siede. La panchina era per bellezza.
Ci sono delle foto con delle panchine mezze vuote, mezze piene. Quindi, vabbè, forse il problema. È che questi che stanno sulle panchine dalle foto sembrerebbero un po' scuri di pelle, forse magari alcuni residenti non vogliono mischiarsi troppo e sedersi vicino a quello lì che non si sa da dove viene, non si sa che cosa fa nella vita. Forse il grande problema potrebbe essere questo. Ci sono ancora tutte queste dichiarazioni ovviamente anonime, e il giornale dice appunto che tengono a voler rimanere anonimi, spaventati da possibili ripercussioni, con i soliti scenari ovviamente di violenza urbana e di malavita a livelli spaventosi da barrio. E viene citata anche una rissa che ci sarebbe stata qualche sera fa, in cui addirittura un esercente là vicino ha abbassato le serrande per poter rimanere coinvolto, magari invece forse aveva chiuso il negozio perché lo chiudeva. Boh, rimane questo dubbio. E la dichiarazione è: la nostra piazza è usata per bere, dormire, sporcare, fare a botte, nei bimbi e negli anziani si fermano, sembra zona off limits. Mandiamo segnalazioni quasi quotidiane alla sezione di Borgo Venezia e alla polizia locale, che interviene, ma poi il problema si ripropone immutato. È stato così anche durante il lockdown, tutti chiusi in casa tranne questi gruppi di facinorosi rigorosamente senza mascherina, che fra l'altro magari, se veramente si tratta di persone diciamo un po' ai margini, può essere che stessero sulle panchine perché non avevano un posto dove stare, magari, e la mascherina magari non ce l'avevano perché non potevano comprarsela, e quindi fosse il caso di pensare magari a dargli la mascherina di tasca propria, visto che era nel loro interesse anche averne una, quindi vabbè. Il fatto è che da quando, oltre un anno fa, sono state tolte le panchine in via Fincato, zona Porta Vescovo, le persone che bazzicavano quei luoghi hanno traslocato in piazza Libero Vinco e da qui non si sono più spostate. E quindi è l'eterno gioco, è il monopoli del degrado, della gentrificazione. Ci spostiamo il disagio, cosiddetto disagio, in un'altra zona e poi riparte tutto. E riparte tutto cosa? L'aumento degli affitti, perché se uno si va a leggere sempre dall'Arena, l'inserto, l'Arena Affari Immobiliari, prezzi in crescita a Verona spiccano le zone centrali e fra le zone che dimostrano grande dinamismo e trainano i numeri positivi dei quartieri limitrofi c'è anche Borgo Venezia, con un trend positivo spinto da musicisti e Porto San Pancrazio. Quindi appunto che ci sia un collegamento forse fra questa improvviso allarme degrado e la riqualificazione e l'aumento dei prezzi in Borgo Venezia. London calling. London.
L'Arena parla ancora di risse tra bande, perché è sempre una città movimentata. Nella foto si vedono dei ragazzini, probabilmente dai 16 anni in giù. La didascalia è: gruppi di ragazzini alla vasca all'Arsenale, e vedi dei ragazzini che sono lì. Poi a quanto magari delle risse ci sono anche state, non lo so, però almeno la foto non dice niente di che. E però cos'è di particolare questo articolo? Che hanno scoperto il meccanismo, dicono, il meccanismo con cui si danno, si picchiano. Dice: si sfidano via social e poi si danno appuntamento sul campo.
Perché non si possono ancora fare i pugni via chat.
Sul campo recintato con gli elastici. E la polizia è intervenuta in modo mirato, cioè dici come? Sequestrando droga. Quindi il problema era le risse. Boh, vabbè. Ah, forse fanno le risse perché prima assumono droga. Vabbè. E comunque poi l'articolo è ripetitivo come tutti gli articoli dell'Arena. Perché dice: si lanciano la sfida sui social, vabbè, poi si trovano. e grazie a un lavoro certosino di monitoraggio sui social, dice Polato, abbiamo scoperto un meccanismo. Quindi ormai il lavoro di Polato è stare sui social a guardarsi. Vabbè, hanno scoperto questo meccanismo per cui la polizia locale è stata in grado di intervenire in modo mirato più volte, anche col solito cane antidroga Pico, che ha permesso di sequestrare sostanze stupefacenti. Qua arriva l'aneddoto carino, dice: durante uno di questi blitz all'arsenale un agente si è coraggiosamente quasi buttata in Adige per recuperare della marijuana di cui uno dei presenti si voleva disfare.
Che eroe, cioè, veramente.
Ragazzina avrà buttato una canna, un paio di canne giù nell'Adige e l'eroe agente si è tuffata. Insomma, poteva finire in tragedia, invece è finito con un verbalino per questo ragazzino.
E invece purtroppo sapeva nuotare.
Quindi forse è finita in tragedia sul serio, almeno dal punto di vista del ragazzino. E poi gli interventi sono pressoché continui, aggiunge Polato, e riguardano anche altre zone frequentate da minorenni come Riva San Lorenzo, Corte Sgarzerie, che anche Corte Sgarzerie ormai sono solo plateatici, cioè non ci può più star nessuno, quindi non so cosa vede Polato. Riva San Lorenzo, boh, cioè forse c'era un po' di casino 20 anni fa, non lo so, però mi sembra abbastanza vuoto anche lì.
E poi casino, sempre gruppetti di ragazzi, sì, che fumano due cannette.
Insomma, vabbè. E la loro presenza, spiega, spiega Polato, che ha sollecitato una diversa dislocazione di militari impegnati nelle strade sicure. Dice la loro presenza appunto è quella di deterrente e non è quella di intervento diretto dell'ordine pubblico, ma alla luce del fatto che c'è purtroppo una scarsa presenza di turisti in centro storico, bisognerebbe spostare l'esercito della BRA in queste zone, come Portavescovo, che non c'entrava un cazzo fino adesso, Prada Val, che non c'entrava un cazzo neanche fino adesso, Santa Toscana, che non è neanche c'entrava un cazzo fino adesso. Vabbè, comunque avrebbe spostare i militari qua. E scusa, ma i militari non servivano in piazza BRA per gli attentati terroristici? Lasciamo improvvisamente pronti a colpire in piazza BRA, vabbè.
Ma tanto ce ne sono di nuovi, quindi si,
sì,
può,
quindi
mettere
si possono lasciarli sia lì che là. Vabbè, poi Polato evidenzia l'enorme apporto dato dalla squadra, dalla polizia locale, sotto la sua direttiva, che insomma è stato tutto un po' merito suo. E arriva la notizia che forse già avevamo parlato, però anche qua continua a tirarla fuori, che arriverà entro i primi di ottobre un secondo cane antidroga.
Ah, un amico per Pico.
Ad affiancare il bravissimo Pico. Sì, quindi Pico non sarà più solo. Ci avrà un amico e niente. Poi dice, poi improvvisamente, dopo aver detto è una situazione tragica, perché poi oscilla sempre un po' tra dire sì, è una situazione incredibile, di disagio totale, dobbiamo mettere un sacco di sbirri,
ma è tutto sotto controllo.
Però poi sì, non possono neanche dire che ci sia casino, perché sennò loro il loro lavoro non lo stanno facendo bene, secondo qualcuno. E allora poi dopo improvvisamente dicono no, ma è tutto un miglioramento, cioè tutto in calo, tutto noi stiamo facendo il nostro lavoro, è servito tantissimo. Infatti dice la situazione è migliorata. È colpa forse anche delle discoteche chiuse, dice questa roba qua a caso completamente folata, che quindi la gente adesso si trova in centro.
Va in centro invece che in discoteca.
Però poi dice sono stufo di sentir dire che il problema è Piazza Erbe, perché Piazza Erbe alla fine sono i suoi buttei.
Non si
tocca. Il problema
tocca,
non è quello. Anche qua buttata lì senza in realtà una spiegazione. Però non è Piazza Erbe il problema, sono i ragazzini che fanno risse.
Ed è ancora Polato a tenere banco con un altro articolo dall'Arena, però questa volta in coppia con Bacciga, la coppia che scoppia. Bacciga prova a fermare il corteo del Verona Pride, imbratteranno i muri, questo è un trafiletto, perché cosa è successo? Dopo aver incassato il sì della maggioranza alla sua mozione contro il disegno di legge Zan Scalfarotto, che inasprisce le pene verso chi commette o incita a commettere atti di discriminazione legati all'orientamento sessuale nei confronti di omosessuali o transessuali, Andrea Bacciga tenta di stoppare la manifestazione prevista per sabato che è passato. C'era stata già una contestazione al presidio delle Sentinelle in Piedi contro questo DDL Zan Scalfarotto, E adesso appunto cosa è successo invece? Che Baciga ha detto che queste, visto che le sigle che organizzano il Pride sono le stesse, secondo lui, che nel 2019 promossero la manifestazione che lasciò imbrattati i muri della città, danni pagati poi dai veronesi con intervento di pulizia da parte dell'AMIA, dice appunto: chiediamo che la questura neghi il permesso per la manifestazione anche per motivo sanitario del contenimento del Covid-19, che comunque la manifestazione del Sentinella in Piedi invece è stata autorizzata, quindi non si capisce perché una sì e l'altra no, forse si capisce molto bene, e chiede che appunto Polato faccia qualcosa invece appunto per la responsabilità penale, appunto visto che hanno imbrattato la città, che chiede che anzi fondamentalmente la manifestazione si faccia sarebbe fatta solo se qualcuno degli organizzatori avesse, diciamo, messo la propria responsabilità su eventuali scritte, cioè se avrebbe risposto poi di eventuali danni. E Polato è stato costretto un po' a ricondurlo, diciamo, alla ragione, a dire che effettivamente la responsabilità penale è individuale e che quindi non si sussisteva.
Polato che ridimensionava.
Sì, non ci sono gli estremi per negare una manifestazione per delle cose successe in passato che non si sa neanche chi l'ha fatta. E dice, fra l'altro, sottolineando che il suo nome, il nome di Polato, è sul podio delle scritte infamanti lasciate sui muri. Effettivamente Polato è un insulto come per molti. E dice appunto: però non si può fare nulla, bla bla bla. E che comunque la questura dispone lei di queste autorizzazioni per le manifestazioni. Quindi appunto scarica barile, non possiamo fare nulla. E, ok, la manifestazione è stata fatta. Fortunatamente, diciamo, c'è stata, pare anche molto partecipata. Però, visto che noi siamo sempre un po' diciamo, mettiamo sempre delle pulci nelle orecchie e siamo sempre un po' rompicoglioni, una riflessione, diciamo, visto che in passato c'è stata la partecipazione accertata anche alle manifestazioni, diciamo, del Pride a Verona, di gruppi della polizia di omosessuali che fanno i poliziotti, e questa cosa, diciamo, da alcuni gruppi più istituzionali del mondo LGBT è stata accolta con favore. Adesso facciamo sentire anche una canzone che parla di fatti di anni fa, quando ci furono delle prese di posizioni dell'arcigay contro fondamentalmente alcuni manifestanti. E ricordiamo quindi appunto che di fatto anche non basta essere appartenenti a una categoria o all'altra, conta come ci si pone, perché anche nel mondo omosessuale ci sono delle differenze, ci sono chi, diciamo, fa logiche da sindacato e chi invece porta avanti del conflitto, comunque fa dell'altro. After all this time, did you believe in Jesus? After all those drugs, I thought that I was him. And after all of my life, I'm a crime. E questa è Archie Lear, manette a te, manette a me. Solidale con me, sono d'accordo con me, e figuriamoci se riconoscevo anche te. Io sono contro di te, restare senza di te è mia opinione, si sa, di fare ciò che mi va. Io sono solo l'arcigay, ma rappresento tutti i gay. Solidale con me, sono d'accordo con me, se chiudo gli occhi si sa, il mondo scomparirà. Io schedo te, tu schedi me, io schedo te, tu schedi lei, io schedo te, tu schedi me, io schedo te, tu schedi lei. Sono solidale con me, sono d'accordo con me, e quindi ho deciso che metto in galera anche te. Io sono solo l'arcigay, il poliziotto per i gay. Sono solidale con me, sono
d'accordo con me, ti mando in galera se non sei d'accordo con me. Sono solidale con me, sono d'accordo con me, il PD mi aiuterà, io sfuggo alla realtà. Manette a te, manette a me, manette a te, manette a lei, io sono proprio l'arcigay. Sabato al Pride resterei. Sono solidale con me, sono d'accordo con me, e non ti credere che ci siano compagni con me. Sono solidale con me, sono d'accordo con me, è mia opinione si sa, con noi non c'è povertà. Diffamo te, diffami me, diffamo te, diffami lei, diffamo te, diffami me, diffamo te, diffami lei. Sono solidale con me, sono d'accordo con me, c'è Arci lesbica che decide insieme a me. Sono solidale con me, sono d'accordo con me, ho la mia stampa con me ed il conflitto non c'è. Diffamo te, diffami me, diffamo te, diffami lei, 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 diffamo te.
E torniamo a gente che si dà o che dà, e cambiamo un po' argomento, ma torniamo lì. E litiga nell'ufficio agricolo e bastona due impiegati. È un agricoltore che una mattina, qualche mattina fa, si è presentato alla VEPA, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in ZAI. E cosa è successo? All'origine potrebbero esserci incomprensioni riguardanti pratiche burocratiche o il mancato pagamento di contributi a causa di presunte irregolarità nell'utilizzo di prodotti agricoli. Quel che è certo è che durante l'orario di apertura degli uffici, nella mattinata di qualche giorno fa, già visibilmente alterato, un uomo è entrato nell'ufficio di via Somma Campagna. L'agricoltore aveva portato con sé il contenitore di una sostanza chimica, probabilmente un fertilizzante o un diserbante. Inoltre con una mano brandiva un bastone, e prima ha inveito contro il funzionario e poi è preso a colpirlo violentemente con il bastone. E si è poi scagliato contro un altro impiegato che si era messo in difesa del collega e i due sono finiti al pronto soccorso.
E non si parla di bastoni ma di picconi in questo articolo dell'Arena di martedì 14 luglio. E dei banditi, ci piace quando l'Arena parla di banditi. Assaltano la banca, colpi di piccone. I malviventi, dopo aver infranto due porte, sono stati messi in fuga dai carabinieri, che però non li hanno presi, diciamolo, anticipiamo la fine di questo articolo. Tentano di sfondare a colpi di piccone la bussola di banca di credito cooperativo di Santo Stefano di Zimella, ma la seconda porta resiste e i banditi se la danno a gambe senza bottino. Verso le 2.30 di notte due persone a volto travisato sono scese da un'auto scura dove li attendeva un complice, hanno iniziato a colpire violentemente lo spesso vetro della porta d'ingresso alla banca con un sacco di strumentazione, dicevano anche picconi, bastoni, martelli, martelletti. E il loro obiettivo era la cassaforte. Vabbè, anche qua sono dei ladri, sfondano una banca, appunto.
Hanno lasciato un biglietto con scritto: il nostro obiettivo non era sfondare la porta, ma era arrivare.
Metti che non so, magari come sfizio questi tirano giù a picconate le banche.
Che perché?
Che poi liberissimi, liberissimi. Però loro volevano anche la cassaforte, oltre che tirare giù a picconate la banca. E non l'hanno portata via, però. Anche perché anche l'avessero raggiunta era vuota, era vuota, e non avevano lasciato un bigliettino quelli della banca con scritto è vuota, quindi è sono vuota. Arrivati e l'hanno trovata nuova, sì, vuota. Cosa è successo? Che il giorno prima c'era stato un caso simile, quindi i carabinieri hanno collegato, e la stessa notte, non contenti, sono risaliti in macchina, sono andati in un'altra banca e l'hanno tirato giù a picconate anche quella. E comunque sono stati messi in fuga dai carabinieri perché è partito l'allarme, ma i carabinieri non li hanno presi. Quindi fine della storia, magari la prossima banca, la terza banca è quella buona e si portano via la cassaforte.
E allora, qual è la risposta a tutto questo? Telecamere, telecamere, telecamere. E a Montecchia il consiglio comunale, il sindaco vogliono le telecamere, però per fortuna c'è da aspettare perché ancora gli sky noi gay. E c'è una mozione presentata dai consiglieri Franco Casotto e Nicola Roncolato, che diventa l'occasione per il sindaco Attilio Dalcero di confermare il suo pugno di ferro contro gli eccessi. Dopo che di recente vi è stato un danneggiamento al monumento degli Alpini e sono aumentati anche gli imbrattamenti, il sindaco Dalcero ha ribadito: serve un calmiere a Montecchia, possiamo mettere una telecamera ogni 20 metri ma ci sarà sempre un cono d'ombra per le asenade. Così dice. Sono stato aspramente criticato dopo aver posto un limite al baccano, dice, per 30 giorni, stop alla musica nei locali a mezzanotte, vendita di alcol all'esterno degli stessi all'una. Ma è la gente rimbecillita dall'alcol che in piena notte si comporta come se fosse incapace di intendere di volere. Posso anche chiedere maggiore presenza delle forze dell'ordine, chiaramente. Ha detto, annunciando proprio per oggi pomeriggio la compagnia dei carabinieri. Ma se non siamo noi a dare una regolata alle nostre cattive abitudini, puntini, puntini, puntini. Vabbè. E quindi ha messo all'indice la pochezza delle proposte culturali a Montecchia. Ma pure la scarsa partecipazione alle iniziative, per poi annunciare che un presidio di sicurezza importante per il paese arriverà dalla realizzazione di varchi per la lettura delle targhe. È un progetto sul quale da un anno i sindaci della valle si confrontano e così, vabbè, e ancora telecamera. Ma c'è chi, cioè, in un articoletto a fianco, da Lavagno, arriva una proposta ancora più innovativa e anche meno dispendiosa. Il miglior antifurto è il tuo vicino.
Eccolo lì.
Purtroppo forse è vero.
Sempre dei vicini anonimi.
Sì, sempre loro. Incontro sul controllo del vicinato. A Lavagno, appunto, il comune propone ai propri cittadini questo sistema di tutela e di rafforzare la collaborazione tra abitanti e forze dell'ordine. Appunto c'è di mezzo l'associazione del controllo del vicinato ACDV, ma in cosa consiste il controllo del vicinato? È un'azione che prevede l'auto-organizzazione tra vicini per controllare l'area intorno alle proprie abitazioni, un'attività che vale la pena di attivare anche sul territorio lavagnese, perché dove questa iniziativa è attiva i molti occhi dei residenti puntati su spazi pubblici e privati rappresentano un deterrente contro i furti nelle case, un disincentivo ad altre forme di microcriminalità come graffiti, scippi, truffe, vandalismi ed altro. L'attività si basa principalmente sulla collaborazione e la fiducia tra vicini, per questo non si parla di ronde o vigilanti, no, è tutt'altra cosa, ma di una importante e fruttuosa attività di controllo del territorio fatta coralmente, perché quattro occhi vedono meglio di due.
Telecamere bio. E naufraghiamo un attimo su gente, poi ritorneremo alla nostra tanto odiata L'Arena. E torniamo su gente, andiamo su gente e parliamo un attimo di Covid, solo per pochissimo in questa puntata. E inizia così l'articolo di Igor, forse della Igor, quello, vabbè, quello là.
No.
Si pensa finalmente alle vacanze, ma è necessario destreggiarsi tra voli cancellati e confini a rischio chiusura. Intanto l'Istat descrive un paese in difficoltà. E la tecnologia fornisce super mascherine super sicure e app per visitare monumenti con completa autonomia. Così, Covid e diseguaglianze. Aumentano in particolare le diseguaglianze sociali e la sfiducia verso il futuro. Il 12% delle imprese vuole ridurre l'organico quando termineranno la cassa integrazione e il blocco di licenziamenti.
i lavoratori periscono sono le donne e i giovani. Per la prima volta, qua una statistica precisissima, l'ascensore sociale funziona al contrario. Quindi ci parla di classi sociali, gente, in questo articolo. Dice, le persone che si muovono verso classi inferiori sono il 26%, mentre quelle che salgono verso classi superiori sono il 24%. Quindi vabbè, numeri un po' a caso.
E 26 darci... meno 24 fa 2.
Sì, quindi un 2% di differenza, quindi 2% di, diciamo, di sbilancio tra persone che salgono e persone che scendono, non si sa bene, vabbè. E poi improvvisamente parlano di mascherine, quella non, cioè, avevano annunciato all'inizio, la mascherina high tech, la mascherina che si evolve, la mascherina evoluta, che sa dialogare con l'app. E questa mascherina si chiama Narvolo Urban Lask, che è stata creata da una startup del Politecnico di Milano e dall'azienda lombarda BLS. Filtra il 99,9% degli agenti inquinanti, virus, batteri, polveri, odori. Non lascia passare i droplets del coronavirus e prevede anche un tappo anti-Covid rimovibile, che sa che
il famoso
il tappo anti-Covid, in grado di bloccare la fuoriuscita delle goccioline durante la respirazione. Mi chiedo se passi l'aria in mezzo a questa mascherina. E Urban Mask, Narvalo. Ah, quindi prima erano le ore di stampa, è Narvolo Urban Mask, invece sopra c'è scritto Lask, vabbè. Comunque dialoga, non è una semplice mascherina, dialoga con un'app, finché tu fai dai, continua a dialogare, che monitora la qualità dell'aria, in modo da proteggere chi la indossa non solo da virus e batteri, ma anche dall'inquinamento atmosferico. Quindi è nata a Milano, quindi probabilmente ti dice appena esci di casa, no, torna in casa. Vabbè, comunque è molto economica, perché costa solamente 89 euro, quindi insomma ne vale la pena.
È la risposta ai disagi sociali di chi, esatto, va in giù.
E in questa puntata siamo riusciti a non parlare di appunto dei soliti argomenti che ormai ci hanno accompagnato nelle ultime edizioni di BTR, niente Montanelli oggi, ma parliamo però di nuovo di Almirante. Perché? A quanto pare nella provincia di Verona non c'è un nuovo passatempo intitolare cose ad Almirante, in modo che l'Arena possa mettere in ogni giornale una foto sua con la sigla MSI dietro. Questa volta è San Mauro di Saline, che dicono o una via o una piazza, così senza mezze
misure.
Quindi
qua il dubbio non è tra Berlinguer e Almirante, no, qua il dubbio è Almirante e Almirante, piazza o via.
Non c'è ballottaggio, proprio così, a tavolino. E a questo punto una mia modesta proposta: intitoliamo la regione Veneto, ora provincia di Verona, direttamente ad Almirante, tipo Almirante Land, qualcosa del genere, così risolviamo il problema e siamo tutti contenti.
E dopo Almirante parliamo di un altro personaggio imbarazzante, tanto uguale, forse peggio, ma uguale. Borghezio. Borghezio, che tra le mille merdate che ha fatto nella sua vita, oltre che nascere, ne ha fatta un'altra incredibile, quasi miracolosa anche questa, sembra una magia anche qua. Borghezio e le carte, sembra il titolo di un Indiana Jones, a dire il vero, questo Borghezio e le carte trafugate. Poi virgolettato di Borghezio: una passione, le avrei ridate. Cioè, vabbè, Galeotta questa volta è stata la sua antica passione per la storia, il collezionismo di documenti antichi, come quelli che ha accusato di aver trafugato dall'archivio di Stato di Torino. Volevo solo fotocopiarli, si difende, poi li avrei restituiti. In altri tempi, a mettere nei guai Mario Borghezio, 72 anni, rimasto senza scranno da quando Matteo Salvini ha deciso di non candidarlo a Strasburgo, sarebbero state le sue sparate, per essere clementi, politicamente scorrette. Politicamente scorrette, vabbè. Ma qual è il fatto? Che Borghezio ha questa passione per la storia, a quanto pare, è andato all'archivio di Torino e ha sghimmato ha rispolverato a spunto la sua vecchia passione, per passare il tempo mi è venuto lo sghiribizzo di studiare la documentazione sul periodo bellico a Torino. Una mia amica mi ha segnalato che a Milano scarcerarono i detenuti non pericolosi per usarli nell'assistenza dopo i bombardamenti, così sono andato a cercarmi le carte. Valgono circa 100.000 euro però queste carte che è andata a spulciarsi e che voleva fotocopiare per restituire.
E l'hanno perdonato con una tirata di orecchie.
Fondamentalmente come... sì. E che appunto bisogna ringraziare una solerte archivista che ha beccato.
Nota sul registro.
Eh sì, nota sul registro, ma schiaffetto sulla mano. Questa archivista che ha beccato con le mani in pasta l'ex eurodeputato insieme agli atti di alcuni processi per collaborazionismo. Comunque si è andata a studiare le carte, di roba bella. Avevo messo una graffetta sui fogli, si giustifica Borghezio, per tenerli da parte e poi fotocopiarli. Cioè, quella graffetta giustifica.
È l'elemento che scagiona.
È l'elemento che ha scagionato. Ma la mia vera passione sono le pergamene. Negli anni ne ho accumulate parecchie e ora che ho raggiunto l'anzianità avrò tutto il tempo di studiarle con calma e fotocopiarle. Simpaticone. Oh, mamma, mamma, look there. The children are playing in the street again. E siamo all'ultimo articolo. Un ultimo articolo che ci fa venire gli occhi lucidi, perché è... non la fine, non la fine, il proseguimento di una storia che abbiamo cominciato a raccontare qualche settimana fa. Se vi ricordate il circolo d'anziani del degrado, dove il presidente si era dimesso perché era in mano a dei vandali pensionati ultrasettantenni che si ubriacavano e facevano risse.
Il circolo era ingovernabile.
Era ingovernabile, una roba incredibile. E qui,
a Vigasio non conoscono le baby gang.
Non le conosco.
Ma conoscono di peggio.
Di peggio.
Old gang.
Ultra settantenni gang. Chissà quando erano giovani, quando erano baby questi. Incredibile, incontenibili. Quello che era diventato il circolo delle baruffe cerca di tornare ad essere la struttura più frequentata dai pensionati di Vigasio. Dopo più di 4 mesi dalle dimissioni, venate da polemiche del presidente, il vicepresidente ha indetto per domenica l'assemblea dei soci che dovrebbe procedere alla nomina del nuovo direttivo e rifondare questo circolo per anziani con forza. Nel gettare la spugna aveva convocato per l'8 marzo l'assemblea l'ex presidente, però chiaramente era durante la quarantena e non c'è stata, e quindi si svolgerà adesso. Alcune persone, 5 o 6 in tutto, hanno inteso il circolo come la cantina di casa loro e l'hanno usata come osteria dove ubriacarsi, senza tenere conto delle regole, che le regole devono essere rispettate. Una frase che a molti non è andata giù. Ha creato malumori, perché di vecchio che piace il vino a Vigasio è pieno, molti di più di quelli che dicono «ah sì, ha ragione questo qua». E
vogliono riaprire perché hanno visto che senza circolo è peggio, perché sono in giro per il paese,
sono in giro per il paese a far danni per la giuvetrina sassate, a far risse sulle panchine. Il circolo dei pensionati contava 3 anni fa 300 persone, 300 iscritti, e in questi 3 anni, dove è finito in mano a questi degenerati, sono scesi a 182.
Sono rimasti solo quelli buoni.
182 ubriaconi
pazziti. Gli altri li hanno fatti scappare a sfondi.
Chi non resiste, via, via, via. E niente, aspettiamo i risultati di questa assemblea. Molto incuriositi, aspettiamo frementi di sapere come finisce questa storia.
E intanto ci hanno dato appuntamento giovedì alla fiera del Bussolengo.
Eh sì, eh? A chi piace il vin.
Il lunedì poi è giorno San Crispino, mi piace bere il vino, non voglio lavorare, la la la, la la. Il lunedì poi è il giorno San Crispino, mi piace bere il vino, non voglio lavorare. Il martedì poi è il giorno seguente, non voglio far niente, non voglio lavorare, la la la, la la, la. Il martedì poi è il giorno seguente, non voglio far niente, non voglio lavorare. Il mercoledì poi mi casca giù il martello, è giusto per quello, non voglio lavorare, la la la, la la. Il mercoledì poi mi casca giù il martello, è giusto per quello, non voglio lavorare. Il giovedì poi è fiera Bussolengo, io vado a Remengo, non voglio lavorare, la la la, la la. Il giovedì poi le fiere
solengo, io vado a remengo, non voglio lavorare. Il venerdì poi è il giorno di dolore, è morto il Signore, non voglio lavorare, la 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 la. Il venerdì poi nel giorno di dolore è morto il Signore, non voglio lavorare. Il sabato poi è giorno di paga, per mal che la vaga non voglio lavorare, la 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 la. Il sabato poi è giorno di paga, per mal che la vaga non voglio lavorare. Ma viene la domenica, mi tiro sul cantone, aspetto il padrone che venga a ripagar, la 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 la. Ma viene la domenica, mi tiro sul cantone, aspetto il padrone che venga a ripagare. Arriva il padrone, l'è tutto arrabbiato, va via vigliacco, va via di qua, la 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 la. Arriva il padrone, l'è tutto arrabbiato, va via vigliacco, va via di qua. Io son della leggera e poco me ne importa, che vaga in sui losti alla fabbrica il padrone, la 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 la. Io son della leggera e poco me ne importa, che il vaga in sull'ostia la fabbrica è